dalla lettura di questa specie di introduzione come Foscolo abbia immediatamente svelato le sue carte, abbia fatto subito capire su che piano si poneva la sua replica. Vi ricordo una osservazione curiosa che mi sono appuntata qui, che seguiva in qualche modo un suggerimento di Monti, cioè era stato Monti, lo sappiamo dall'epistolario, ve lo ricordo per rammentare ancora una volta, se fosse necessario, quanto siano utili gli epistolari quando si studia letteratura italiana, cioè quante informazioni noi abbiamo dalla lettura di epistolari e di carteggi. Ecco, Monti, quando era stata pubblicata la stroncatura il 22 giugno, aveva subito scritto a Foscolo e gli aveva detto che contro quella bestia francese, questo era il sintagma con cui aveva apostrofato il povero abate, bisognava reagire e rispondere immediatamente e rispondere parola per parola. E gli consigliava, cito, di dare una zampata al cane che gli abbaiava d'intorno. Ecco, questo era quindi il tono del suggerimento che Monti aveva dato a Foscolo, e questo ci fa capire come Foscolo decida di graffiare, di dare delle unghiate poderose al povero abate, che infatti poi replicherà a questa lettera con un ulteriore testo al quale Foscolo replicherà. Noi ci fermeremo alla botta e alla risposta, altrimenti facciamo tutto il corso su questa polemica critica, che però è molto interessante perché era poi veramente l'argomento all'ordine del giorno. Dall'introduzione che abbiamo letto ci sono due punti importanti che ora vorrei seguire. L'aspetto linguistico, l'aspetto proprio tecnico e preciso nell'interpretazione del testo, l'accusa che viene mossa a Guillaume di non conoscere la lingua italiana. E attenzione, poi vedremo, e vedrete poi quando completerete la lettura che oggi non riusciamo a fare insieme, anche di questa prima parte di critica, che più che la lettera della lingua italiana, Foscolo si baserà sopra un uso scorretto delle fonti latine e delle fonti classiche. E quindi qualcuno mi potrebbe obiettare, beh, ma c'è una contraddizione tra la critica che Foscolo muove in questa introduzione e le vere e proprie obiezioni nelle note, i 20 punti, vedete che le note sono 20, se andate alla... sono in realtà 23, ma le note proprio linguistiche sono fino alla 20ª. Gran parte di queste note, e quelle soprattutto dove si vedono proprio gli errori grossolani di interpretazione, non riguardano la lingua italiana ma le fonti classiche. Questo potrebbe apparentemente essere un errore di Foscolo, critica su una cosa quando in realtà l'errore è un altro. E invece è interessante, secondo me, perché ci fa capire che per Foscolo la lingua italiana è un tutt'uno con la sua matrice classica. E cioè che quindi nel criticare l'abate dicendo non conosce la lingua italiana, Foscolo dà per scontato che in lingua italiana si intenda tutto quel patrimonio linguistico che comprende anche le sue fonti classiche, in modo particolare le fonti latine. Avete capito l'eventuale obiezione? Perché di errori veri e propri di interpretazione letterale, alla fine Guillaume non ne fa tantissimi. Quelli veramente marchiani sono sul latino e quelli sono proprio spettacolari, perché proprio cita delle fonti dal commento di un testo similare che abbiamo già citato come un testo sepolcrale di Hervey, e citandolo proprio, come si potrebbe dire adesso, a taglia e incolla, non lo sa interpretare, non lo legge, non capisce che cosa cita, e quindi usa un esempio per giustificare un concetto quando l'esempio tradotto non serve assolutamente a giustificare quel concetto. Adesso lo vediamo analiticamente. Cominciamo a leggere, non riuscirò di sicuro a leggere tutto, però ci provo. Vedete che nella prima pagina che vi ho dato stampata, o comunque in tutte le edizioni, subito dopo l'introduzione, Foscolo ricopia, ingloba il testo. Ho usato volutamente questa espressione ingloba perché vedete che stilisticamente è la stessa operazione retorica che ha fatto prima, quando usa le argomentazioni dell'avversario per spuntarle. L'avversario aveva detto il testo è oscuro, lui dice, dicono tutti che è oscuro, anche Monti e Bettinelli, che sono due grandissimi, dicono che è oscuro, anch'io ho detto che è oscuro. E qui che cosa fa? Fa la stessa operazione da un punto di vista formale, e cioè prende la stroncatura e la inserisce in un suo testo. Questa è un'altra operazione che retoricamente si rivelerà vincente, perché smonta il testo sia nel suo contesto originario e soprattutto lo commenta passo passo, cercando di smontare le varie obiezioni. Vale la pena però di leggerlo, perché in questa maniera abbiamo la lettura proprio della stroncatura originale. Il testo, vedete, articolo trascritto dal Giornale Italiano, numero 173, 22 giugno 1807. Cominceremo dal rallegrarci, quello che scrive a questo punto è l'abate, vedete che è scritto in corsivo e invece le citazioni vengono scritte in tondo, questo per marcare la differenza con il testo di Foscolo, che invece è scritto in tondo, dove le citazioni sono in corsivo. Cominceremo dalla rallegrarci col signor Foscolo per non avere imitato Socrate e Diogene nella loro indifferenza e nel loro disprezzo per le sepolture. Ei non pensa col primo che sia uguale ad essere gettato all'etamaio o rispettosamente deposto nella tomba, e molto men col secondo che sia gradevole l'essere divorato dai cani, dagli avvoltoi o l'essere decomposto dal sole e dalla pioggia. Vedete subito che il tono che usa l'abate è un tono faceto, un tono discorsivo, dove la polemica viene stemperata nell'ironia e dove anzi si cerca di demistificare la forza e la violenza delle argomentazioni, quasi privandole del loro nervo, della loro efficacia. Il significato del testo è molto semplice, lo si capisce senza bisogno di spiegazioni ulteriori. Socrate e Diogene avevano dichiarato la loro indifferenza e il disprezzo addirittura per le sepolture, quindi dice è un bene che Foscolo non abbia seguito questi due grandi nel non considerare positive le sepolture. Si vede che il nostro poeta è realmente persuaso. Ecco, vedete che però nel attaccare con un tono ironico e faceto e leggero, in realtà fa un'operazione molto esplicita nei confronti del testo, perché il testo di Foscolo è un testo alto, che parte con un'interrogativa retorica molto solidamente attrezzata e che invece viene qui demistificato. Vedete che il sonno della morte a men duro viene inserito invece in un contesto che lo abbassa di registro, che lo abbassa di pathos, e che lo vuole sgonfiare in qualche maniera. All'ombra dei cipressi dentro l'urne confortate di pianto. Ei vorrebbe ancora che dopo la di lui morte si mettesse sulla sua tomba un sasso, vedete che un sasso è citazione dal Carme, che distingua le sue dalle infinite ossa che in terra e in mare semina morte. Allora, andiamo a leggere questa seconda nota. La prima era la traduzione dell'inglese che prima vi ho citato, la seconda è più interessante perché entra subito nel rintuzzare, nel controobiettare ad obiezione una sua controargomentazione. E qui scusate, c'è un errore di stampa, qual fia ristoro, non ti storo, ai di perduti un sasso che distingue le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Vedete che qui Foscolo fa un atto di difesa. Ci si potrebbe domandare, ma perché ricita il verso che l'abate ha già citato? Lo ricita perché vuole riconnettere quello che l'abate ha spezzato. Vi ho detto che un metodo retorico di demistificazione è spacchettare il verso, prenderne dei pezzi e reinserirli in un nuovo contesto, in questo caso di tipo satirico, di tipo leggero, di tipo ironico. Foscolo reagisce, la prima nota di reazione alla stroncatura è ricompattare quello che l'abate ha spacchettato. Dico spacchettato nel senso di frammentato, diviso in vari pezzetti. E vedete che ricompatta il verso e lo ridice e vuole che il lettore lo legga nella sua unità, in modo tale da non demistificarlo e quindi da non togliere a questo verso l'aura. È proprio il senso forte dello stile che invece i tre versi avevano. Qual fia ristoro a di perduti un sasso che distingue le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Se ella avesse concepita la forza di questa frase, io non le desterei il rimorso di avere calunniato d'arroganza l'autore, che né qui né mai chiede un sano distinto per sé. Cosa vuol dire? Vuol dire tante cose questa nota. Intanto fa un'operazione di difesa dell'unità del karma. Questo è un altro punto su cui la critica verserà fiumi d'inchiostro: l'unità dei sepolcri. Ed è stato detto da tantissimi critici che questo è un testo discontinuo, disomogeneo, e dove vengono trattati vari argomenti saltando da uno all'altro senza unità. Foscolo fa un'operazione di immediata replica in modo molto puntuale, molto diretto. Cita nel contesto, quindi ricompattando il verso, i tre versi che erano stati spezzettati, e reagisce con grande serietà, fra l'altro mutando il registro rispetto al tono dell'introduzione. Nell'introduzione avete visto che usava l'antifrasi come figura retorica. Dico una cosa per dirne un'altra, ti sto dicendo che sei un grande critico e in realtà alla fine dico che non sai nemmeno leggere l'italiano, che non conosci nemmeno la lingua del testo che hai criticato. Qui invece usa un altro tono, vedete che è un tono durissimo, è un tono quasi solenne, e infatti inizia: se ella avesse concepita la forza di questa frase, cioè se tu o recensore avessi davvero capito il senso di quello che stai leggendo, io, ma tu non l'hai capito chiaramente, perché è chiaro che questa è un periodo ipotetico irreale, io non ti desterei il rimorso di avere calunniato l'autore di arroganza. E cioè, se tu l'avessi capito davvero, avresti capito che l'autore qui non ha chiesto che la propria tomba sia distinta dalle altre tombe. L'accusa che qui Monsieur Guillaume fa è: egli vorrebbe ancora che dopo la di lui morte, e cioè la sua dell'autore, si mettesse sulla sua tomba un sasso. No, il punto non è questo, e soprattutto il sepolcro qui non è trattato in termini personali. L'autore, dice Foscolo, non ha mai voluto parlare della propria tomba. Questo è un punto importantissimo, anche perché toglie l'accusa da qualsiasi elemento di personalismo e anche di narcisismo, che fra l'altro era uno dei punti dolenti di Foscolo, che, come sapete e come impareremo insieme in questo corso, era una personalità travolgente e quindi facilmente accusabile di non tanto egoismo ma standelianamente di egotismo, e cioè di costruzione di un mondo che ruota tutto intorno al suo io, alla sua personalità. Quindi la prima nota dice: no, il sasso non è il mio, la mia tomba, io sto parlando della tomba di tutti, non sto facendo un caso singolo, ma sto parlando di un problema che riguarda filosoficamente qualsiasi essere umano. Andiamo avanti nella lettura della stroncatura dell'abate: non credendo essere come l'uomo indegno di essere compianto dopo la sua vita, e di cui dice: sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna. Ei non vuole abbandonare la sua polve. Ei sarebbe quindi l'autore. Guardate come l'abate aveva letto e interpretato il testo tutto in chiave personale. Alle ortiche di deserta gleba, ove de donna innamorata preghi, né passeggier solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Anche la nota terza tratta lo stesso tema. Infatti la leggiamo: né qui l'autore parla di sé e vedete come recita il testo ricontestualizzandolo, quindi facendo l'operazione esattamente contraria al dispositivo che ha messo in atto lo stroncatore. Guardate che questo è un metodo abbastanza diffuso, quello di prendere porzioni di testo, isolarle dal loro contesto e commentarle separatamente. Questo in qualsiasi stroncatura. Potremmo prendere una stroncatura dell'ultimo romanzo pubblicato e troveremmo applicata la stessa strategia retorica. E quindi una controstrategia, che cos'è? Ricompattare ciò che è stato frammentato. E la nota terza fa la stessa cosa. Né qui l'autore parla di sé e recita il tutto, lasciando al lettore la lettura, la comprensione proprio del testo all'interno del suo contesto sintattico. E poi va avanti l'abate, esprimendo sopra un soggetto così lugubre qualche pensiero che ha di comune con Hervey, egli desidererebbe che i cimiteri non fossero rilegati fuori da guardi pietosi, e si duole di quella nuova legge che li getta fuori delle città e dalla quale rimprovera di, cita, contendere il nome ai morti. Fermiamoci qui. Nota 4. La nota 4 è rivolta alle citazioni da Hervey. Foscolo commenta, leggo la sua nota, sarò obbligatissimo al signor Will, vedete che lo cita con i tre puntini di sospensione che sono gli stessi che voi trovate alla fine della recensione. Se andate al terzo foglio, più o meno a metà, alla terza pagina, il testo in corsivo termina con così è proprio soltanto degli spiriti mediocri il non usare che il linguaggio del volgo, e poi c'è la firma. Vedete che la firma è Guil, quindi Guil si direbbe francese. Quindi il recensore non ha firmato completando il testo. Voi potreste chiedere, ma perché fa questo? Lo fa per un vezzo, perché non vuole completare e dare trasparenza alla propria identità, però in realtà non la maschera così tanto da scrivere sotto pseudonimo e far sì che l'identità non possa essere svelata. Quindi è proprio un vezzo letterario che Foscolo, su cui Foscolo ironizza nel citare l'abate alla stessa maniera in cui viene si firma. Che cosa dice di Hervey? Dice, sarò obbligatissima al signor Gill se mi indicherà i passi che l'autore ha di comune con Hervey, perché io, meno acuto, non seppi osservarli. Vedete che quindi qui c'è addirittura uno sdoppiamento autoriale, perché l'autore in questo momento è l'annotatore e quindi sembrerebbe altro dall'autore del testo, mentre sono, come sappiamo, la stessa identica persona, però fa un'operazione di sdoppiamento. Si guarda dall'esterno e dice, vorrei sapere quali sono le fonti da Hervey, perché il testo non ha nessuna fonte. Questa nota però ci dà la possibilità di capire qual è la metodologia che Foscolo ha messo in atto, e cioè è andato a vedere, e qui ha fatto un procedimento interessantissimo perché è il classico procedimento filologico, è andato a vedere le fonti dell'abate Guillaume, e cioè è andato a vedere Hervey, e andando a vedere Hervey e andando a vedere le note della traduzione francese di Hervey è andato a vedere quali erano le fonti latine che Guillaume aveva utilizzato, e questo gli ha dato la possibilità poi di smascherarlo, cioè di andare a vedere che il testo che citava l'aveva citato sbagliato, perché era già sbagliato nell'originale che aveva letto tradotto in francese. Avete capito il giro? E questo naturalmente ci fa capire qual era il metodo di lavoro di Foscolo, che intanto era attentissimo dal punto di vista linguistico. Quindi questo lavoro che stiamo facendo intanto ci fa capire quanta precisione linguistica, lessicale avesse messo nello scrivere il suo testo e quanto fosse attento alle vere e proprie fonti, quindi quanta consapevolezza avesse delle proprie fonti stilistiche, tanto da poter dire guarda che nei sepolcri non c'è nemmeno un grammo di Hervey. Questo serve nel caso in cui volessimo cominciare a fare un lavoro di approfondimento sulle comuni fonti tra Foscolo e Hervey. Bisognerebbe comunque mettere le mani avanti, perché Foscolo stesso che ci dice che Harvey non è presente. Andando avanti nella critica, si vede come veramente la conoscenza della lingua italiana da parte del recensore fosse parziale. Proviamo a leggere, vediamo se anche a voi fa l'effetto che ha fatto a me leggendo per tante volte questo testo. Il poeta è ingiusto, perché è permesso di porre in iscrizione dei epitasti sui sepolcri, ma è peraltro rispettabile codesta ingiustizia, poiché essa proviene dal vivo dolore che i prova, perché il luogo ove riposano le ceneri di Parini non è distinto da alcun segno onorifico di simil genere. Da ciò, prendendo occasione di trasformare in satira il suo canto elegiaco, si mette a riprendere con acrimonia i compatrioti di Parini, che non curarono i preziosi avanzi di quel poeta e di cui canti, e poi cita il passo dei sepolcri, il Lombardo, Purgian, Sardana, Palo, eccetera, eccetera. La nota 5 ci dice che questo testo viene considerato elegia, ma è tutt'altro che un'elegia. Se io fossi stata Foscolo, avrei fatto una nota anche a il poeta è ingiusto. Il poeta è ingiusto, perché qui si vede molto bene proprio un caso di falsa traduzione. Chi ha lavorato, io l'ho fatto per vari anni, sopra la revisione anche dei testi redazionalmente, anche dei testi tradotti, si acquisisce una certa sensibilità della lingua italiana, per cui quando un termine suona stonato e il testo è tradotto o è scritto da un parlante che non padroneggia sufficientemente bene la propria lingua, subito stona. E qui io credo che stoni particolarmente il termine ingiusto, perché qui la vera accezione che Guillaume probabilmente voleva dare alla parola non era ingiusto, ma era ignorante. E cioè, l'autore dice il poeta è ingiusto, cioè non ingiusto, ma dice una cosa non vera, non è veritiero, cioè ignora un fatto preciso. Perché non è vero che sulle tombe non si potessero mettere iscrizioni ed epitaffi? Vedete, è permesso di porre iscrizioni ed epitaffi sui sepolcri. Ora, ci sono... qui bisognerebbe fare un approfondimento, ma lo faremo poi quando leggiamo direttamente il testo. In realtà l'editto di Saint Claude non diceva che non si potevano mettere iscrizioni ed epitaffi, e cioè che ci fosse una corrispondenza univoca tra tomba e nome, ma diceva che non si potevano citare i titoli nobiliari nel momento in cui c'erano iscrizioni, e quindi c'era una prescrizione di egualitarismo, ma non si toglieva proprio il nome. Quindi Foscolo aveva fatto un allargamento, diciamo aveva interpretato l'editto di Saint Claude, si direbbe ora giuridicamente, in senso estensivo, perché gli serviva poter ribadire l'importanza di una corrispondenza tra la tomba e l'individuo, proprio quell'individuo legato a quel particolare sepolcro, e quindi legare il ricordo di un individuo, di un essere umano, a un manufatto, a proprio un manufatto artistico, salvo poi dopo nel prosieguo del Carme venire a sostenere che la tomba è importante anche nel momento in cui non c'è fisicamente, perché la poesia sostituisce la presenza di una tomba fisica qualora la tomba sia stata distrutta fisicamente. Quindi qui dice il poeta è ingiusto, il poeta è ignorante, non conosce la norma vera e propria, che non diceva che non si potevano mettere i nomi all'iscrizione degli epitafi, ma è rispettabile codesta ingiustizia, cioè questa ignoranza della legge, perché proviene dal dolore, cioè serve proprio come dispositivo retorico, perché il luogo dove riposano le ceneri del Parini non è distinto, cioè Parini è stato buttato in una fossa comune. Quindi il gioco qui è più sottile e qui si vede in effetti la incapacità di padroneggiare la lingua italiana nelle sue sfumature, perché una cosa è ingiusto, una cosa è ignorante, non consapevole della reale accezione della legge. Poi la nota invece si appunta sull'aspetto elegiaco, e qui Leggiamo che cosa dice Foscolo. Se ella prende per elegia una poesia lirica, la colpa non è dell'autore. Che è molto bello. Cioè, se tu consideri questo testo come elegia, quando questo è un testo lirico, non è un mio problema, è un tuo problema, perché non conosci nemmeno quali siano le corrette interpretazioni poetiche e le divisioni proprio di generi letterari e di generi poetici. Questo però vedete che ci fa capire come in queste note non abbiamo solamente le controargomentazioni, abbiamo anche qualche cosa di più. Cominciamo ad avere anche quella che io ho chiamato la pars costrum, e cioè il luogo in cui Foscolo non usa il testo solamente per difendersi, ma anche per dare delle chiavi di lettura. E quindi ci dice: la colpa non è dell'autore se questa è una poesia lirica. Ci sta dicendo che non è un'elegia, ma ci sta dicendo che è una poesia lirica. Quindi ci dà una definizione particolare di questo testo, una definizione d'autore. E poi cita un nome importantissimo, importantissimo, perché è la moneta di scambio di qualsiasi accusa di frammentazione, di disunità del testo. Quindi vedete come nelle note, in forma solo apparentemente erudita e pignola, in realtà si nascondano delle chiavi di lettura del testo molto importanti. Pindaro. Perché Pindaro, aspetta, né Pindaro, perché, attenzione, questo perché va letto come un benché, come in Leopardi, perché, eccetera, benché spesso pianga o sferzi, sarà meno lirico. Qui ci sta dicendo a chiare lettere quello che è uno dei suoi modelli di riferimento. E quindi questo non è un testo elegiaco, è un testo lirico ed è un testo che si ispira a un'ode pindarica. Noi potremmo avere già solo da questa nota la chiave di lettura per rintuzzare qualsiasi accusa di frammentazione, di disunità del testo. Perché potremmo rispondere con Foscolo: questo è un testo che, come Pindaro, lega gli argomenti i più lontani fra loro, e lo fa seguendo un modello di poesia sublime, molto preciso. Quindi vedete quante informazioni già solo da questa nota noi possiamo ricavare. Perché spesso pianga o sferzi, quindi nonostante utilizzi un tono elegiaco, il pianto, o invece un tono esortativo, lode, sia meno lirico. E se in questi versi citati v'è satira nel pensiero, che ella trova di satirico nello stile? Non tanto le cose, quanto i modi di esporle distinguono i generi di poesia. Precetto non ignoto a lei, uomo dottissimo, ma per l'inesperienza della nostra lingua non applicato a questo passo. Qui guardate quante informazioni mette semplicemente per criticare l'aver usato in modo erroneo il termine elegiaco. Cioè ci sta facendo una piccola lezione di poetica e ci sta dicendo che il genere letterario non dipende dal tema, ma dipende dal modo di dire le cose. Questo concetto dobbiamo metterlo proprio in evidenza, dobbiamo sottolinearlo, perché verrà ripreso dopo, quando dirà: se tu conti il numero delle idee che sono presenti nel Carme e i Sepolcri, tu trovi che sono pochissime, ma la combinazione di queste idee è infinita. E quindi la critica che si può muovere al testo di trattare solo pochi temi e di continuare a ripeterli all'infinito è una critica infondata, perché il testo di poesia, un testo di poesia non viene valutato per la quantità di idee che vengono messe nel testo, ma per l'abilità del poeta di combinare poche idee nel modo più, nella più alta quantità di combinazioni possibili, anche se i materiali di combinazione sono limitati. Questo lo si troverà nella pars costruens, però qui è molto interessante. Visto che mancano pochi minuti, mi concentro su una obiezione in particolare nel secondo foglio, dove la citazione del passo pariniano dà la possibilità a Guion di criticare lo stile. Dice: oltre all'essere ciò sommamente duro e amaro, non è nemmeno esatto. Allora attenzione, Qui entriamo in un'altra sfera molto interessante, che non è solamente stilistica, ma è legata alla funzione del testo come poesia civile, poesia di costruzione di un'etica, di costumi diversi da quelli che vengono criticati all'interno del testo. E qui il gioco tra l'accusa e la difesa di Foscolo è molto interessante. Vediamo la nota 6. La nota 6 ci dice: il Parini punge i nobili oziosi. Se il Parini li ha emendati, l'autore è colpevole perché segue a pungerli. In questa nota noi abbiamo la condensazione intanto di tutto il debito che Foscolo ha contratto nei confronti di Parini e del giorno, del fatto che l'omaggio a Parini vuole trasformare il testo dei Sepolcri in un testo che ha una funzione civile, non meno della funzione civile che aveva il testo di Parini, del fatto che se è vero che in Lombardia, come dice Monsieur Guillaume, non ci sono sardanapali, e cioè nobili che trascorrono il loro tempo negli ozi, dice l'abate, leggiamo tutto il passo altrimenti non è chiaro: noi non crediamo esservi in Lombardia un sardanapalo, sardanapalo se lo leggiamo con l'accento dell'endecasillabo, che se alcuno meritasse tal nome per essere beato d'ozi e di vivande, vi sarebbero dei sardanapali in tutte le parti della terra, a Zante non meno che a Milano. E fermiamoci qui, perché questa è già una parte dell'argomentazione, e poi c'è invece l'argomentazione riferita ai castrati, agli evirati di cantore allettatrice contro Milano. L'abate dice fa un ragionamento abbastanza canonico nella struttura argomentativa. Se non ci sono ricchi sfaccendati in Lombardia, perché tutti sono sfaccendati, allora la censura dovrebbe essere esercitata nei confronti di tutti, e quindi è esagerata, perché non identificando un singolo colpevole è inutile colpirne uno, perché il male è talmente diffuso che non è da condannare. Come se io dicessi: Tizio non paga le tasse, ma tanto non le paga nessuno, e quindi che bisogno c'è di criticare Tizio perché non paga le tasse? Il ragionamento è esattamente paragonabile. Foscolo dice: il Parini punge i nobili oziosi, se il Parini li ha emendati, l'autore è colpevole perché segue a pungerli. E cioè, tu non hai capito nulla. Il Parini voleva educare una classe sociale. Se poi non è riuscito a far sì che i nobili si emendassero, non è né una colpa di Parini né una colpa di Foscolo, cioè dell'autore stesso e quindi mia, che sto proseguendo una linea poetica esattamente nella stessa maniera in cui ha fatto Parini, cioè che sto colpendo i nobili. E infatti vedete come chiude questa argomentazione con la nota 7, che è riferita a: vi sarebbero dei sardanapali in tutte le parti della terra. Qui è veramente lapidario: pungeteli dappertutto. E quindi è come se dicesse: bene, Tizio non paga le tasse, non le pagano tutti, bene, colpiteli tutti, perché non devo colpirne uno semplicemente perché è un male diffuso? E niente, devo finire qui, domani andiamo avanti a commentare le altre obiezioni.